Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Crisi del Golfo, ancora fermi i negoziati diretti tra Washington e Teheran. Una delegazione iraniana a Mosca in cerca di una mediazione. Al via la visita di Stato di Re Carlo negli Stati Uniti. Dovrà convincere Donald Trump a ripristinare la relazione speciale tra i due Stati. Africa subsahariana. In Mali la giunta militare sull'orlo di una sconfitta militare. Come in Siria i paramilitari russi incapaci di proteggere i loro alleati. Chernobyl 1986. 40 anni dopo, la centrale nucleare continua ad essere un sito ad alto rischio di radiazioni. Serie TV. Le recensioni di Euphoria e Margo ha problemi di soldi. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Iniziamo con la crisi del Golfo e facciamo il punto sulle trattative tra Stati Uniti e Iran. Emanuele Valenti.
I negoziati diretti Iran-Stati Uniti sono fermi. Lo stop di Trump al viaggio in Pakistan della delegazione americana lo scorso fine settimana ha confermato quanto le due parti siano distanti. Nonostante questo, la tregua regge. E soprattutto, nonostante questo, Teheran e Washington continuano a comunicare. Tra le due parti c'è sempre la totale sfiducia e nessuno sembra voler fare un passo indietro. Sembra in qualche modo esserci ormai la consapevolezza che un accordo complessivo, un accordo di pace, non sia immaginabile nel breve periodo. Secondo il sito americano Axios, l'Iran avrebbe proposto a Trump, proprio in questa prima fase, la riapertura dello stretto di Hormuz, a patto però che la questione nucleare non venga trattata subito, ma in un negoziato successivo. Al momento, nel nostro tardo pomeriggio, non ci sono conferme ufficiali su questa notizia. Sappiamo che oggi alla Casa Bianca il presidente riunisce i suoi consiglieri per la sicurezza nazionale, con i quali probabilmente affronterà anche il dossier iraniano. E sappiamo anche che finora la questione del nucleare sia con Hormuz la priorità dell'amministrazione Trump. Il cancelliere tedesco Merz ha spiegato oggi in maniera molto esplicita come l'Iran sia quasi riuscito a passare in una posizione di forza e come stia trattando in maniera molto astuta, intelligente. Merz poi ha aggiunto di non vedere una exit strategy, una via d'uscita, da parte americana. Il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, è andato in Russia e ha incontrato Putin. I due paesi hanno confermato ovviamente la loro partnership strategica. Mosca avrebbe fornito a Teheran informazioni di intelligence anche durante la guerra. Ma nonostante questo, il Cremlino sta cercando di mantenere rapporti anche con i paesi del Golfo e con gli stessi americani e israeliani. Putin, in sostanza, punta a mantenere un qualche tipo di ruolo in Medio Oriente, anche se nella pratica non può fare molto per supportare il negoziato Iran-Stati Uniti. La sua priorità rimane non provocare strappi con la Casa Bianca, per poter continuare a fare quello che vuole in Ucraina. La strategia iraniana invece sembra quella di mettere in campo un piano per arrivare a un'uscita graduale dalla guerra, piano che appunto richiederebbe il coinvolgimento di altri attori. Prima di arrivare in Russia, Araghchi era stato in Pakistan e Oman, che si affaccia sull'altra sponda dello stretto di Hormuz rispetto all'Iran. Come abbiamo già detto qualche giorno fa, nessuno sembra avere fretta, ma allo stesso tempo tutti sono consapevoli di come la situazione attuale, in sostanza la chiusura di Hormuz, non sia più sostenibile per l'economia globale. E su questo punto le pressioni sulla Casa Bianca sono sempre maggiori. Possibile quindi che si cerchi di arrivare prima a un'intesa che permetta la riapertura del Golfo Persico alla navigazione e solo in un secondo momento a un accordo complessivo. A Teheran cercano di portarsi avanti. In Parlamento è arrivata una proposta di legge per stabilire, lato iraniano ovviamente, la gestione di Hormuz, il suo controllo da parte delle forze armate e il pagamento di una tariffa da parte delle compagnie navali. Un punto, quest'ultimo, il pagamento di una tariffa, sul quale l'opposizione sarà quasi totale, non solo degli Stati Uniti, ma appunto anche su questo si tratterà.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Del Golfo e soprattutto la chiusura dello stretto di Hormuz ha provocato una gravissima crisi diplomatica tra Stati Uniti e Gran Bretagna, al punto che Trump ha detto che tra poco deciderà di riconoscere la sovranità dell'Argentina sulle isole Malvinas, Falkland, che ricordiamo sono in questo momento occupate dalla Gran Bretagna. Ed è in questo contesto in cui da oggi il re Carlos di Gran Bretagna andrà a Washington per cercare di ricucire questo strappo.
Ci sono poche cose nei confronti delle quali Donald Trump provi soggezione o ammirazione. Tra quelle poche cose ci sono i reali inglesi, la monarchia inglese. In The Art of the Deal, la sua autobiografia, Trump afferma infatti di essersi ispirato per il suo senso dello spettacolo alla regina Elisabetta, che lui vide in TV il giorno dell'incoronazione, e dice anche di essere stato affascinato dalla pompa, dall'idea di regalità e di glamour la corona inglese. Chissà cosa ne avrebbe pensato Elisabetta e cosa potrebbero pensarne oggi i reali inglesi. Fatto sta che questa visita di Stato di Carlo e Camilla, che inizia appunto oggi, arriva in uno dei momenti più difficili nelle relazioni tra Stati Uniti e Gran Bretagna, forse mai così difficile da quando i soldati inglesi rasero al suolo la Casa Bianca nel 1812. Ucraina, NATO, tariffe, guerra in Iran, i mesi appena passati sono stati costellati da continui scontri politici e diplomatici tra Londra e Washington. Va detto che, almeno nel primo anno del secondo mandato, il primo ministro inglese Keir Starmer è stato piuttosto abile, ha evitato di prendere posizioni esplicitamente critiche nei confronti di Trump, lo ha blandito e è arrivato a invitarlo per una seconda visita di Stato in Gran Bretagna. Starmer era anche stato capace di portare a casa un accordo vantaggioso sulle tariffe per lo UK. Con il passare dei mesi e soprattutto di recente con le divergenze sulla guerra in Iran e su Hormuz, è però stato impossibile celare le divergenze e quindi Trump ha definito Starmer un perdente e lo ha paragonato a Neville Chamberlain, il leader britannico che si accordò con Hitler. La Gran Bretagna non è più la Rolls Royce delle nostre alleanze, ha spiegato Trump, lasciando intendere che i legami storici, culturali, politici tra i due paesi si sono ormai dissolti. Carlo arriva dunque negli Stati Uniti per ridare slancio a quella vecchia alleanza. Caratterialmente, quanto a vedute e passioni, Carlo non potrebbe essere più lontano da Trump. Basti pensare a tutta la questione ambientale. Trump però adora Carlo, probabilmente proprio in virtù del fatto che è un membro della corona inglese. È un uomo straordinario, ha detto il presidente del re d'Inghilterra. È comunque chiaro che questa visita appare molto più vitale per il governo di Londra che per l'amministrazione americana. È la Gran Bretagna, non Washington, che ha più bisogno delle speciali relazioni con gli Stati Uniti. Va comunque, per finire, ricordato una cosa. Il distacco dalla prospettiva atlantica della politica americana, il suo guardare sempre più a Oriente come baricentro dei suoi interessi, è un processo iniziato ben prima delle presidenze Trump e che Trump ha decisamente accelerato. È quindi improbabile che questa visita sul lungo periodo cambi davvero qualcosa. Non c'è visita che possa fermare processi storici ampi, la storia della lunga durata. Quello che questa visita può dunque fare è offrire un momentaneo miglioramento nelle relazioni tra Stati Uniti e Gran Bretagna, oltre a offrire un palcoscenico a a Trump e al suo senso dello spettacolo, come lui lo chiama. Orgoglioso di accogliere un reale inglese alla Casa Bianca, il presidente ha spiegato di aver curato ogni minimo dettaglio della cena offerta domani in onore di Carlo e consorte alla Casa Bianca. Menù, decorazioni, luci, fiori.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
L'Africa subsahariana è diventata, anzi, da qualche anno il teatro dello scontro tra Russia e Occidente, e questo ovviamente sulla pelle della popolazione locale. In Mali, in questo momento, jihadisti e separatisti Tuareg hanno preso il controllo di Kidal, importante città del nord del paese, dopo attacchi coordinati contro le posizioni strategiche della giunta militare in tutto il Mali. Ricordiamo che la giunta è appoggiata dall'ex gruppo paramilitare russo Wagner. Kidal è stata sotto il controllo di gruppi ribelli per anni prima di essere riconquistata a novembre 2023 da un'offensiva dell'esercito maliano supportato, come dicevo, da mercenari russi del gruppo Wagner. Abbiamo sentito Andrea Spinelli Barile, africanista e cofondatore di Slow News, e siamo partiti proprio dalla caduta di Kidal.
Quello che abbiamo visto e che sappiamo con certezza, è una delle poche cose, tra l'altro paradossalmente, che sappiamo con certezza, è che l'uscita dell'Africa Corps, perché adesso c'era l'Africa Corps a Kidal, e delle forze armate maliane dalla città è stata negoziata. Negoziata perché, allora, bisogna tenere in mente anche un attimo geograficamente che cos'è Kidal. Kidal è un altopiano che letteralmente è una montagna che si erge dal deserto, di roccia, per cui dalla sommità di questa montagna si ha una vista a 360 gradi. Aiuta un po' a questo perché si sono letteralmente sentiti circondati, e effettivamente anche dalle immagini che sono poi circolate su internet, insomma, vediamo centinaia di questi combattenti a cavallo di motociclette, 3-4 alla volta, ma si vedono appunto scene in cui ci sono 600-700 motociclette che avanzano insieme, e molto probabilmente quindi hanno preferito non ingaggiare battaglia. A Kidal effettivamente si è sparato poco, e ritirarsi. Il dubbio è dove. Ci sono delle fonti russe che dicono a nord, quindi sono andati verso il confine algerino. Ci sono altre informazioni che invece dicono sono andate verso sud, e attualmente sono circa un centinaio di chilometri da Kidal, in un'altra base. È importante capire dove siano, perché spostarsi verso nord, e quindi verso il confine algerino, non è esattamente una zona delle più tranquille, ecco, anzi sono proprio quelle zone contestate e nei quali tra l'altro i separatisti Tuareg si muovono perfettamente, cioè è il loro territorio, per cui insomma rischia anche di esserci una nuova, qualora si fossero rifugiati a nord di Kidal, rischia anche di esserci una nuova escalation nei prossimi giorni, perché comunque appunto quelle lì sono proprio le zone contestate dai Tuareg, per le quali rivendicano l'indipendenza.
È morto il ministro della difesa, Sadio Camara. Molti dicono che era un peso massimo nella giunta militare maliana. È così?
È così. Ed è interessante vedere che la morte di Camara è sicuramente la morte di uno dei pezzi più importanti. Il ministro della difesa di un governo militare è, se non è il numero 2, è il numero 3 o il numero 4, ma insomma è sicuramente nelle prime posizioni del potere. Ci sono degli altri dettagli che sono molto interessanti. Sadio Camara, come tutti gli altri membri della giunta militare, viveva nel campo militare di Kati, che è un sobborgo di Bamako, che è stato attaccato da veicoli esplosivi e poi da uomini con gli AK-47 che sono letteralmente entrati in casa sua e lo hanno ammazzato in casa sua. Ma non solo, hanno anche provato a entrare nelle residenze degli altri membri della giunta militare e del governo. E Assimi Goita, il leader della giunta militare, non ci sono conferme su questo, ma sembra sia stato esfiltrato e che si trovi a Niamey in questo momento, quindi nella capitale nigerina. È un dettaglio importante questo omicidio e in generale, insomma, il prendersela con la giunta militare, perché ci dà anche un po' delle indicazioni sul senso di questo attacco enorme e coordinato, che non è la presa del potere in Mali, perché i golpisti tipicamente assaltano la TV di Stato, le sedi dei ministeri, la sede del governo, della presidenza, ma non è questo il caso, non hanno neanche cercato di entrare a Bamako, e non per ragioni di sicurezza o di difficoltà, ma proprio perché l'obiettivo è la giunta militare, sono gli uomini della giunta militare, ed è creare quella destabilizzazione interna anche all'esercito che può portare eventualmente a un altro colpo di stato, ma interno. Lo abbiamo già visto, anche Assimi Goita è arrivato al potere così, quando dal punto di vista della sicurezza il paese ha cominciato completamente a perdere il controllo, un colonnello con particolari ambizioni appunto ha deciso di fare il colpo di stato, ma nulla ci dice che non potrebbe risuccedere, e in questo momento il Mali fra i tre paesi dell'alleanza del Sahel è quello proprio più debole e ha dimostrato una forte debolezza. È tutto il 2026 che fa fatica a fronteggiare i gruppi armati che non sono solo jihadisti, ma sono, e in questo momento i principali sono, i gruppi Tuareg, i separatisti. E forse anche perché i jihadisti magari hanno imparato una lezione nel corso degli anni. Vediamo un po' quello che è successo in Siria, quello che era lo Stato Islamico che si è poi un po' riciclato, ha fatto un make up e a un certo punto ha ribaltato Assad, anche grazie a questo make up, cioè mettendo davanti delle forze che erano più politiche e meno morali, quindi più improntate a un cambiamento di tipo politico e meno religioso, e alla fine però è uno di questi leader che è arrivato al potere in Siria, al-Sharaa, è oggi il partito di maggioranza, e uno scenario simile si potrebbe anche prospettare per il Mali, anche perché dal punto di vista proprio dei combattenti jihadisti e della filosofia che c'è alla base, non è poi troppo dissimile da quello che era la Siria di qualche anno fa, e su questo diciamo un parallelismo è interessante tracciarlo, proprio perché insomma tra l'altro sarebbe una novità assoluta nel continente africano.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Chernobyl, 26 aprile 1986, 40 anni dopo, come sta la centrale nucleare? E, sentiamo Riccardo Stoppa che ha intervistato Luca Armaroli, direttore di ricerca del CNR.
La situazione a 40 anni di distanza è tale per cui la zona di esclusione è ancora completamente attiva. per cui è possibile accedere a questa zona di esclusione con personale specializzato, con delle visite guidate, e rimanere lì solo alcune ore. Certamente la situazione della radioattività è molto migliorata rispetto a 40 anni fa, però ancora non sono zone assolutamente sicure. La situazione del reattore continua a destare qualche preoccupazione, nel senso che sì, ci fu il sarcofago che lo coprì, questa struttura messa in luogo inizialmente dalle autorità dell'epoca manifestava segni di cedimento, quindi a partire dagli anni 2010-2013 si è fatta una struttura di copertura molto più avanzata che dovrebbe resistere 100 anni ad eventuali collassi della vecchia struttura che libererebbero radioattività. La radioattività è ancora molto forte lì nel reattore, che chiaramente questa è una zona inaccessibile. Purtroppo questo sistema di protezione è stato danneggiato da un attacco di un drone a febbraio 2025. Questo non ha creato perdita di radioattività all'esterno, però chiaramente andare a danneggiare una struttura del genere è una situazione non particolarmente entusiasmante.
E per tornare alla zona di esclusione, il trend di diminuzione della radioattività sta seguendo i modelli previsti ai tempi del disastro, e ci sarà mai la possibilità di vedere persone riabitare in quell'area?
Probabilmente le nostre generazioni non le vedranno persone riabitare in quell'area. Diciamo, i trend di diminuzione della radioattività sono abbastanza in linea con quanto previsto. Uno dei problemi più concreti è che sono le foreste in zone che sono state abbandonate sono ricresciute. Se succedono e sono successi in questi anni degli incendi in queste foreste incontrollate, ecco, questo è un rischio molto elevato, perché i radionuclidi vengono in qualche modo assorbiti dalle piante, dai funghi, e in caso di incendio questi poi tornano in atmosfera e vengono ridistribuiti, quindi rimane una zona assolutamente poco sicura, e quindi è una situazione che ancora a lungo rimarrà di abbandono, anche se sotto un controllo di analisi che viene fatto con i mezzi che uno Stato molto povero e in dissesto finanziario come l'Ucraina, per le ovvie ragioni che tutti possiamo capire, può riuscire a mantenere.
Cosa abbiamo imparato, ecco, dal disastro a 40 anni di distanza?
Chernobyl ci ha insegnato tante cose. La prima è che l'energia nucleare può essere conveniente fino al momento in cui un disastro non succede. Quindi questo ha fatto sì che a partire dal disastro di Chernobyl sostanzialmente l'industria nucleare si sia fermata. Se uno va a vedere il numero dei reattori che c'erano alla fine degli anni 80, siamo attorno ai 430-450, tale è rimasto, perché di fatto nell'economia di mercato il nucleare si è fermato. Oggi Stati Uniti e Francia, che sono i due paesi occidentali più nuclearizzati, hanno zero reattori in costruzione, quindi tanti piani sulla carta ma nessuno reale. Perché? È una questione di costi. Oggi, anche a seguito della lezione di Chernobyl, per esempio, le compagnie di assicurazione non vogliono assicurare, non sono disposte ad assicurare impianti nucleari, perché in caso di incidente è assolutamente imprevedibile stimare quanto può essere il danno. Quindi la lezione di Chernobyl è che il nucleare, sì, sulla carta può essere un'ottima idea, ma nel mondo reale si può rivelare un fiasco piuttosto grande, e questo è di fatto quello che sta accadendo oggi. Le nazioni che gestiscono il 90% dei nuovi progetti nucleari sono la Russia e la Cina, quindi economie fortemente controllate, pianificate dallo Stato. L'economia di mercato, il nucleare sostanzialmente è morto, e certamente Chernobyl ha avuto un ruolo importante.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Chiudiamo con la rubrica dedicata alle serie TV, prima di sentire Alice Cucchetti. A tutti un caro saluto da Sciocchi.
La coincidenza non è sfuggita ai commentatori d'oltreoceano e agli appassionati di piccolo schermo. In queste settimane sono in corso due serie in cui si parla di OnlyFans, la piattaforma online da molti descritta con la formula il social del porno. In realtà, almeno sulla carta, OnlyFans si propone come un sito per creatori di intrattenimento. Chi si registra può creare e offrire contenuti di ogni tipo e richiedere un pagamento a chi ne fruisce, e infatti la piattaforma ospita anche, tra gli altri, artisti, comici e atleti. Ma è innegabile che, come forse era prevedibile, la maggioranza dei contenuti, pur variegatissimi, siano performance a tema sessuale. Cresciuto in popolarità soprattutto durante i lockdown della pandemia, oggi OnlyFans conta oltre 4 milioni e mezzo di creator e ben 377 milioni di utenti in tutto il mondo. Che diventasse oggetto di narrazioni non solo televisive era solo questione di tempo. Ma le due serie che ne parlano in questi giorni non potrebbero essere più diverse, e allo stesso modo è parecchio distante la rappresentazione che fanno di OnlyFans. La prima è la chiacchieratissima terza stagione di Euphoria su HBO Max, Sky e Now, la serie che quando è nata nel 2019 era il primo vero teen drama targato HBO, ma che oggi non può più definirsi tale. Dal finale della seconda stagione è passato così tanto tempo che gli autori hanno dovuto far fare alla narrazione un salto temporale di un lustro per coerenza con gli attori ormai quasi trentenni, e non è rimasto più nulla di teen. Proprio gli attori, che nel frattempo sono diventati dei veri divi, Zendaya è in questi giorni anche al cinema in The Drama, Jacob Elordi è stato sia Frankenstein sia Heathcliff di Cime Tempestose, restano la principale attrattiva di Euphoria, e in particolare una di loro, la bionda Sydney Sweeney, interpreta un personaggio, Cassie, che ha archiviato il passato da sex symbol del liceo delle prime due stagioni, cerca ora di diventare celebre su OnlyFans, ufficialmente per guadagnare i soldi necessari a soddisfare desideri dispendiosi, ma sotterraneamente anche perché è disperatamente in cerca di fama e apprezzamento. L'altra serie in cui si parla di OnlyFans si intitola Margo ha problemi di soldi e viene distribuita con un nuovo episodio ogni mercoledì su Apple TV. Anche qui a colpire è prima di tutto il cast, pieno di volti cinematografici. La protagonista è interpretata da Elle Fanning, che proprio qualche mese fa ha ricevuto una nomination all'Oscar per Sentimental Value, e ad affiancarla ci sono altre due dive bionde, Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman. Scritta dal prolifico sceneggiatore David A. Kelley, una lunga e fitta carriera che va da Ellie McBeal a Big Little Lies, è tratta dall'omonimo romanzo di Ruffy Thorpe, edito in Italia da Bollati Boringhieri. È la storia di una brillante universitaria, aspirante scrittrice, che per mancanza di fondi frequenta un college pubblico della provincia californiana, si prende una cotta per un professore sposato, si scopre incinta e decide, contro il parere di chiunque, primo fra tutti quello di sua madre, che pure a sua volta è stata una genitrice single, di tenere il bambino. In una situazione economica disperata, impossibilitata a trovare lavoro proprio a causa del piccolo da accudire, senza alcuna forma di sostegno sociale, Margo trova in OnlyFans la soluzione per procacciarsi il denaro che le serve a mantenere se stessa e soprattutto il bebè. Euphoria è una serie che fin dal suo esordio si è crogiolata nelle controversie, in cui il sesso in tutte le sue forme è da sempre una parte fondante. Il suo creatore Sam Levinson ha provato qualche volta a spiegare, seppure in modo non troppo dettagliato, di voler mostrare la realtà ipersessualizzata in cui esistiamo oggi, tra la performatività ineludibile dei social e la pervasività dei contenuti pornografici. In Margo ha problemi di soldi, al contrario, l'attività su OnlyFans della protagonista è raccontata con molta più leggerezza e meno prurigine, anche perché Margo, che è figlia di un famoso lottatore di wrestling, un'altra forma di spettacolo basata sul corpo, scopre nelle sue performance in cosplay e nel lavoro sessuale anche una valvola di sfogo per la propria creatività. Se Euphoria è patinata e decadente, Margo ha problemi di soldi ha un animo sex positive e in fondo anche una visione più realistica, mostrando con ironia, ma pure un fondo d'amarezza, quanto sia duro sopravvivere per una madre single.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.